Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie per essere qua con noi a fare una chiacchierata che riguarderà appunto la mostra di Fernesson che avete negli spazi del Politecnico. Se non l'avete ancora fatto, vi invito assolutamente, appena abbiamo finito di parlare, ad andare a vederla. Non mi dilungo molto con le introduzioni perché preferisco che sia lei stessa a raccontarsi e a raccontare chi è e come è arrivata a presentare questo lavoro qui per Biennale Tecnologia, quindi passo subito la parola a Fern e le chiedo intanto di raccontare il suo percorso e di presentarsi.
Thank you very much, Monica. I am happy to be here. Is it on? Yes. Can you hear me? How many of you are comfortable in English, or should we translate into Italian? Let's do hands for English.
Allora, la domanda non so se era chiara a tutti, ma mi chiede se c'è bisogno che c'è qualcuno che ha bisogno della traduzione in italiano. Io sono qua per questo, per cui qualcuno ha bisogno della traduzione in italiano? Perfetto, benissimo.
Is this okay? Can you hear me? Okay. So my name is Fern Nesson. I'm from Cambridge, Massachusetts in the United States. I'm a photographer. Talking about my path would take me a long time because before I was a photographer, I was a lawyer for 20 years. Then I was a teacher for 25 years. And recently, in the past 6 or 7, I've become a fine art photographer. The work that I do is studying the nature of abstraction. Most of the photographs that I have done are abstract, non-representational photographs. And I've tried to do a study as I go along of other forms of abstraction. I think that if you study abstraction in other areas, such as abstract thinking in theoretical mathematics or in physics, or in the translation of poetry, that you learn a lot about abstraction that you can bring into the field of photography. And so I put together a little slideshow for you, 4 minutes long, of some of my work in all of these areas. It's organized into the exhibits that I've shown, and I don't think it really needs more explanation than that. Every once in a while you'll see some work that isn't abstract that I've published as works, images that I've published in photo essays, and they're much less abstract. But most of what you'll see is very similar to the kind of work that I've done here for machine art. So we will be quiet for a minute and let you watch, and I'll get out of the way.
Yeah. Allora, innanzitutto, grazie a tutti per essere qui. Sono già stata presentata. Io sono Fern Nesson. Vengo da Cambridge, Massachusetts, negli Stati Uniti e sono una fotografa. Se dovessi raccontare tutto il mio percorso che mi ha portato fino a qua, ci vorrebbe molto tempo perché nella mia vita passata sono stata avvocatessa per 30 anni, insegnante per 25 anni ed è soltanto negli ultimi 6-7 anni che mi sono dedicata invece all'arte della fotografia. Il mio lavoro è prevalentemente uno studio sulla natura dell'astrazione, quindi la maggior parte delle mie opere fotografiche sono astratte e non sono rappresentative. Per me molto importante anche studiare l'astrazione in altre forme e quindi mi piace studiare come viene concepita l'astrazione anche in ambiti come ad esempio la matematica teorica, la fisica, la traduzione della poesia, perché credo che da tutti questi ambiti io riesca ad imparare ad apprendere qualcosa sull'astrazione che poi posso traslare anche nella mia opera di fotografa. Ora ho preparato una piccola presentazione video, uno slideshow che dura circa 4 minuti, che vi presenta il mio lavoro ed è organizzato un po' come è organizzata la mostra che vedete qui al Politecnico. Vedrete tra un'immagine e l'altra anche qualche fotografia che non è astratta. Queste sono immagini che sono state tratte da alcuni saggi fotografici che ho realizzato nel corso del mio lavoro, però la maggior parte sono appunto fotografie astratte abbastanza analoghe alle immagini che vedete esposte qui a Machine Art. E quindi per qualche minuto ci godiamo questo video.
Grazie anche per averci concesso di allargare un po' la prospettiva sulle immagini che sono esposte in questa occasione, dandoci modo anche di capire poi la coerenza di un percorso e il modo in cui siamo arrivati anche a vedere queste immagini. La mostra Machine Art che hai presentato in questa occasione nasce da una suggestione del passato, una mostra che si è tenuta al MoMA di New York nel 1934 e che in un qualche modo è il parallelo temporale rispetto alle opere che tu hai creato. Quindi ti chiederei di raccontarci innanzitutto che cosa è stata questa mostra, che impatto ha avuto sulla cultura dell'epoca e poi perché hai scelto di guardare a questa mostra nel contemporaneo.
In 1934, the Museum of Modern Art in New York was located in two 19th century buildings of very traditional architecture, and it was showing the latest in modern art, Picasso, etc., in very constrained setting. And Philip Johnson, who later became a very famous modern architect, was an assistant curator, young curator at the museum. And he proposed to curate an exhibit for the museum that would consist of machine-made objects, mass-produced, and they included things like propellers of ships, tools, toasters. I'll stop there and let you know. Okay. And all sorts of very ordinary objects that he found particularly beautiful. Why don't we
start? Nel 1934 il MoMA a New York era ospitato all'interno di due edifici del XIX secolo con un'architettura molto molto tradizionale. Al MoMA venivano esposte le ultime creazioni dell'arte moderna come i Picasso, ma venivano esposte in uno spazio molto limitato. All'epoca Philip Johnson, che poi diventò un architetto moderno, era un giovane curatore per il MoMA di New York e a un certo punto si propose come curatore di una mostra con l'intento di esporre delle immagini di oggetti prodotti da macchine, quindi prodotti di massa, e decise quindi di mettere in esposizione le immagini di, ad esempio, eliche di navi, oppure utensili o tostapane, oggetti della vita quotidiana in cui lui vedeva però una bellezza.
In putting together this exhibit, Johnson decided to rearrange the museum so that it would be a modern space and to show these very ordinary objects as art. And so he designed platforms of very severe marble and he put black velvet on them, and he showed the very small objects as if they were jewels or little sculptures. And for the large ones, he draped white linen curtains over the walls so that you couldn't see any of the architectural details. He made it a very clean lined space, and he showed these objects as art. And the exhibit became a tremendous hit. Everybody came to see it. Hundreds of people came through, thousands of people, and they treated these objects as serious art. The consequences of this exhibit were profound. The museum got together the next year, hired another modern architect, and tore down the old buildings and put up the new building. If you've ever been to New York, you've seen it. It's very modern and it's very plain. And it features the art. There are no architectural details. There are windows, but that's about it. And so this had a profound effect on the art world in terms of showing modern art. And before I go further, let me show you the catalog from that exhibit. Can you hold this? Yeah. you can't tell much, but let's see if I can give you. So you get an idea of the kind of things that were shown. This is a heating unit for an apartment building. Now, why is this relevant? Two things happened. First was that museums changed entirely and began to think of the spaces in which they were showing things having to coordinate with the kind of work they show. But secondly, and what was important to me about this exhibit, was that we have a fear that technology and machine-made objects and mass production will take us over and will make us less human. Right now, we have it about artificial intelligence. Back then, it was about mass production, but a similar kind of fear. And what Johnson did in curating this exhibit, I think, was to make the point that as artists, we can conquer technology. If we find beauty and we can display it in a way that others can understand and relate to, then we are asserting our humanity and our prominence over the machine. We are not defeated by machines. We will not be defeated by technology as long as we take it within our grasp and make it into what we want. As artists, we want to make it into art, but there are many other things that humans would want to make it into, and as long as we assert our... we use our brains and our capacities as creative people, we're not in danger, I think. So when I was thinking about what to show here for this conference, which is about technology and humanity, I thought, what better thing to photograph than machines? And I wanted to photograph them in a way that was abstract, such that they would give off energy, sparkle, beauty. They would come to life. And I hope I've done that. I would love to show you. How many of you have actually seen the exhibit? Not many. Would you like to go there now and see it? And then we'll come back and you can ask me anything you want. It's right there.
Allora, prima traduco e poi giungo alla domanda finale. Dunque, che cosa fa? Che cosa è accaduto con questa mostra? Il museo è stato trasformato in uno spazio moderno per mettere in mostra questi oggetti moderni, ma trasformarli in arte. Ad esempio, Johnson realizzò delle piattaforme in marmo molto severo, coprendole con del velluto nero e appoggiando su queste piattaforme gli oggetti più piccoli, che così venivano esposti come se fossero dei gioielli oppure delle piccole sculture. Per gli oggetti più grandi, invece, ricoprì le pareti dello spazio architettonico con dei grandi teli di lino bianco in modo da coprire qualsiasi dettaglio architettonico e avere questa tela bianca di nuovo per nascondere l'architettura e mettere invece in risalto l'arte in questo spazio pulito. La mostra fu un enorme successo, furono a migliaia i visitatori e ebbe un profondo effetto sul mondo dell'arte. Fu una mostra che ebbe delle conseguenze molto, molto importanti. Innanzitutto il museo cambiò e in realtà fu costruito un nuovo MoMA. Se qualcuno di voi è stato in New York probabilmente ha presente il nuovo MoMA di New York, furono abbattuti i vecchi edifici, ne fu costruito uno nuovo che è molto moderno, molto essenziale, molto lineare, non ci sono dettagli architettonici. Vi ho fatto prima vedere il catalogo, ho cercato di far vedere alcuni degli oggetti che furono messi in mostra nel 1934 in occasione di Machine Art. E, per esempio, ho fatto vedere un termosifone preso da un edificio. Ora, perché questa mostra fu così importante e rilevante? Il primo motivo, ve l'ho già spiegato, cambiò la concezione del museo, cambiò profondamente il museo e lo spazio in cui le opere d'arte vengono mostrate. Si arrivò a capire che era importante cercare di coordinare lo spazio e l'arte che veniva mostrata. E poi c'è un secondo aspetto che per me è particolarmente importante, cioè all'epoca esisteva un po' la paura che la tecnologia, che gli oggetti costruiti con la produzione di massa avessero a un certo punto potessero sopraffare l'uomo e renderci meno umani. Oggi abbiamo lo stesso timore nei confronti dell'intelligenza artificiale, all'epoca si aveva questa paura nei confronti della produzione di massa. Ebbene, Johnson con la sua mostra invece riuscì ad affermare e a dire che in realtà se gli artisti riescono ad appropriarsi della tecnologia per metterne in mostra la bellezza, allora in questo modo noi riusciamo ad asserire la nostra umanità e ad avere il controllo in qualche modo della tecnologia. In questo modo non saremo mai sconfitti dalla tecnologia, cioè se noi come esseri umani riusciamo a comprendere che cosa vogliamo dire attraverso la tecnologia, per un artista vuol dire esprimere l'arte, per altre persone sarà qualcos'altro, ma nel momento in cui usiamo il nostro cervello e la nostra capacità creativa di essere umani per usare la tecnologia per esprimere quello che vogliamo, allora appunto è il risultato invece di asserire, di affermare la nostra umanità sulla tecnologia. Quando sono stata invitata a presentare una mostra in questa occasione, in questa biennale che parla di tecnologia e di umanità, ho pensato, beh, quale soggetto migliore se non le macchine? E quindi ho fotografato appunto macchine utilizzando di nuovo uno stile astratto per far trasparire un'energia, la bellezza, la scintilla che si può trovare in queste immagini, che sono oggetti che quasi prendono vita. Chiedevo quanti di voi hanno già visto la mostra, e se c'è qualcuno che non l'ha vista vi inviterei anche, magari possiamo andarla a vedere insieme e poi torniamo e possiamo continuare a parlarne.
Forse possiamo farlo dopo l'incontro, che mi sembra più comodo come pratica. Volevo aggiungere anche un'osservazione alle cose interessantissime che ci hai raccontato, che negli stessi anni in cui avviene questa mostra al MoMA, la fotografia sta andando in una direzione affine, per cui i fotografi iniziano a guardare anche la bellezza della produzione meccanica, a sua volta sollecitati dal fatto che la fotografia è un linguaggio che ha a che fare con la tecnologia, un linguaggio che molto più di altri è frutto e figlio dell'avanzamento tecnologico, per cui questo legame sembra particolarmente forte e importante. E qui arriviamo invece al contemporaneo, alla tua capacità di elaborare a distanza di tantissimi anni queste istanze, forse anche alla luce di un cambiamento sia delle tecnologie che del nostro rapporto con le macchine. Quindi vorrei chiederti proprio di raccontarci intanto quando è nato questo progetto, da quando lo porti avanti e come si sta strutturando.
I have been working collecting photographs of machines for about 3 years, and I carry a camera with me always. One of the interesting things about art photography is that you can almost pretty certainly tell an art photographer from a hobby photographer, because a person who is a hobbyist wants to know what lens you use and what camera, and I say the only camera that counts is the one you have with you. So I can actually show you that I don't use anything fancy. But what it means is that if you carry a camera everywhere you go, your eyes are open and you see wonderful things. You're always looking. So for me, I will have an idea of a project in my mind, read a lot about it, and study other areas that relate to it, and then have my camera and just shoot. So I've been shooting machines for years and curating them as I go. I have a big file, but then some are good photographs and some are not. And I've also made videos so that I start with still photographs, but often I combine them into videos. So in the exhibit, there are three videos as well. What else can I tell you about it? It coming into the modern era, so different from people like Molinage and who were photographing early on in the 30s, these kind of objects as well, so beautifully. I sometimes photograph off of a computer screen. You can take photographs of photographs, you can take photographs of films, film cells. There's you can borrow from all sorts of other technologies to make into your own art. You're not copying, you're taking bits of this and bits of that, as you would if you're doing electronic music production. And so there's a lot available now from which to create a body of art. And it's been tremendous fun. There are more photographs in the book that I did, which is a series of essays about the concept of what does it mean for people to assert creativity over machines, has many more photographs than are in the exhibit. And so you can, if you want to come and look at it afterwards, you'll see a fuller range of pictures. You just had one of pinball machines, one of the greatest kinds of machines to photograph, I'll tell you. Pinball, yeah.
Dunque, raccolgo foto di macchine da circa 3 anni e quindi lavoro su questo progetto da circa 3 anni. Ho la mia macchina fotografica, ce l'ho sempre con me. Una cosa interessante di chi si occupa di fotografia artistica e si riconosce chi è un fotografo per hobby da chi invece è un artista fotografo, dal fatto che chi fa fotografie per hobby di solito è sempre molto preoccupato della lente, della macchina fotografica, di tutti questi aspetti tecnici. Invece io dico sempre che la macchina fotografica migliore che si ha è quella che si ha con sé, e quindi in realtà io non ho neanche una macchina così particolare, così straordinaria. Però se si fotografa sempre, questo significa che si hanno sempre gli occhi aperti e che si guarda sempre intorno. Allora, ecco, questa è la mia macchina fotografica. Normalmente quando io inizio un progetto, inizio con un'idea, dopodiché inizio a leggere molto, a studiare quello che esiste anche in aree simili e o vicine, legate in qualche modo all'idea del mio progetto, e poi inizio a fotografare. Quindi io da diversi anni che fotografo macchine, poi naturalmente c'è anche un lavoro di curatela sulle immagini che scatto. Ho un file con tantissime immagini, alcune le seleziono, alcune le scarto, creo anche dei video, quindi nell'esposizione che andrete a vedere troverete anche 3 video che sono stati composti con le immagini che ho scattato. Parlavi del portare nell'era moderna la fotografia appunto di macchine rispetto al lavoro che hanno fatto gli straordinari fotografi degli anni 30 che hanno realizzato delle immagini bellissime fotografando macchine. Ecco, io ho una varietà di materiali disponibile più ampio, diversa. Io posso fotografare lo schermo di un computer, posso fare fotografie di altre foto, fotografie di film, posso quindi sfruttare la tecnologia che esiste, che non significa copiare. Io metto insieme tante cose, come magari succede quando si compone un pezzo di musica elettronica, e quindi ho questa possibilità, un maggior numero di fonti a disposizione per creare la mia arte, ed è molto divertente. È stato un progetto molto divertente. Nel libro ci sono, che accompagna la mostra, ci sono diverse immagini che accompagnano dei saggi proprio sul concetto di come affermare la creatività umana sulla macchina. Ci sono delle foto di un flipper, ad esempio, insomma, ci sono delle, se andrete alla mostra vedrete le foto di queste macchine.
Ecco, ho apprezzato particolarmente il paragone con la musica elettronica. Perché nonostante in alcune immagini si vedano effettivamente i soggetti ritratti, siano riconoscibili, sono abbastanza chiari, nella maggior parte delle immagini che vedrete, nello specifico nei video, è veramente la dimensione astratta quella che prevale, per cui l'idea di una composizione di differenti elementi, che è proprio tipica della musica, mi sembra particolarmente calzante. Ecco, in un qualche senso nelle tue immagini sembra prevalere più l'aspetto di energia, di quasi di funzione in realtà degli oggetti, piuttosto che della geometria e della forma degli oggetti stessi. Questa è un'altra differenza ancora con i fotografi degli anni 30, che invece erano molto attenti alla geometria dell'oggetto.
That's very perceptive of you. I believe that I'm always seeking the energy in the object, not so much the functionality. Reason being that it goes back to the history of photography. You hear a lot from philosophers of photography, for example, people like Roland Barthes and even Cartier-Bresson, who were talking about taking nostalgic photographs, taking photographs of a moment that will never again exist. Roland Barthes goes so far as to say, every photograph is a photograph of death. And I object. I believe that photographs can be living works of art that contain energy and that pass it on to the viewer. And so I'm always looking for the essence underneath. Where is the energy? And I'll let you in on a secret. It's always in the light. There is something, if you can find the light in an object, you will find its energy. And its power will then come at you in a way that makes it alive. More so than, it's not nostalgic, it's forward looking. It's living for the future. And every single photograph that I take, I hope to have that in it.
Devo dire che la tua è un'osservazione molto percettiva, cioè veramente colto il fatto che io realmente cerco sempre di tirare fuori l'energia dagli oggetti che fotografo, non tanto la loro funzionalità. Questo risale un po' alla storia della fotografia. Se pensiamo ad alcuni filosofi della fotografia, come possono essere stati Roland Barthes o anche Cartier-Bresson, spesso dicono che le fotografie sono qualcosa di nostalgico, la fotografia è immortale, un momento che non tornerà mai più. Roland Barthes è addirittura arrivato a dire che ogni fotografia scattata è una fotografia di morte. Ecco, io non sono in realtà assolutamente d'accordo, perché secondo me la fotografia è un'opera d'arte vivente, è un'opera che contiene energia e questa energia può essere trasmessa all'osservatore. E dunque io quando scatto una fotografia, quando realizzo una fotografia, cerco sempre questa essenza, l'energia. E vi svelo un segreto: per trovare l'energia bisogna cercare la luce. Se si riesce a trovare la luce di un oggetto, allora si è trovata l'energia, e questo scatena una potenza che riesce poi a portare l'oggetto e l'immagine in vita. Quindi la fotografia non è nostalgica, è invece un qualcosa che guarda al futuro, è orientata al futuro, e con ogni mia fotografia io spero di riuscire a fare questo.
Ecco, due osservazioni. Il fatto che ovviamente la luce sia l'elemento fondamentale del linguaggio fotografico, ma nelle sue fotografie in particolare noterete che la luce è in realtà presente in misura molto minore rispetto al buio, per cui le immagini inferne sono tendenzialmente immagini in cui la luce emerge all'interno di uno spazio che è tendenzialmente buio, che tendenzialmente ha la tendenza un po' a prevaricare il resto. Poi vado con la seconda dopo, ti lascio rispondere.
Again, you're right. I like to make photographs from which the light emerges. Again, that's a way of making it come alive. You have to look, and when you do, it starts to come at you. Oftentimes, and I can't do it when I travel, but at home in a gallery or a museum, I will set the photograph inside a black box, with no glass in front. Here you'll see them with no glass in front. And the objective being to see the light emerge at you. It also, I have to say, is very, contrast is very important for energy, for making energy in a photograph. And I try not to forget geometry. Lines and angles can really make something move. You will see in several of the photographs lines converging or lines going out and tilted, and that's another way to express life. So I learned a lot from photographers of the 1930s, there's no question about it, but I tried to add even more so that it's kind of an attempt to be like Mondrian, you know, a lot of jazz.
Yeah. Di nuovo hai fatto un'osservazione assolutamente corretta, perché io amo molto realizzare fotografie in cui la luce emerge, viene proprio fuori per dare vita all'immagine, e quindi l'impressione è che la luce veramente si diriga verso di te ed esca dall'immagine. Spesso, non quando viaggio, ma normalmente quando sono a casa o in una galleria, le fotografie le metto all'interno di una scatola nera, senza un vetro. Anche qua le fotografie sono esposte senza vetro, ma all'interno di una scatola nera, ecco, l'osservatore ha veramente la sensazione che la luce venga fuori, emerga dalla immagine e si diriga verso l'osservatore. Anche il contrasto è molto importante, un altro elemento importante per creare una sensazione di energia. E poi cerco sempre di non dimenticare le geometrie sono importanti, gli angoli riescono davvero ad esprimere molta energia. Vedrete che nelle mie fotografie ci sono tante linee che convergono, tante linee che vanno verso l'esterno, tante linee inclinate. E anche questo è un altro modo per esprimere la luce. Io dai fotografi degli anni 30 naturalmente ho imparato molto, però cerco di fare qualcosa di, diciamo, di metterci un po' di jazz in più, un po' come un Mondrian.
Ecco, arrivo invece alla seconda osservazione, che mi sembra comunque continui abbastanza bene il discorso. Il fatto che stiamo parlando di energia, di luce, ma c'è un altro elemento che mi sembra molto importante nel tuo lavoro, che è quello del tempo, che citi spesso in molti dei tuoi testi e che in realtà si lega a molti dei tuoi lavori, quindi una dimensione temporale specifica in un qualche modo. Ti chiederei di parlarcene, di raccontarci che cos'è per te il tempo, anche in relazione alla tua pratica artistica.
I like what Einstein said, that past, present, and future are all the same. I believe that the present moment contains all of the past and all of the future within it. So I attempt in my photographs to collapse those two so that you see hints of the past and intimations of what is to come. How do you do that? It's hard. There are a few photographs in the slideshow that do it, I think. And I'd be interested to know which of these you think express it. But for me, and I guess for Einstein, time is relative. And it is the fulcrum around which mass and energy rotate. So I try in every one of my photographs to express the moment when mass becomes energy. And that, for me, that's the present moment, that's time.
A me piace molto l'idea che è stata espressa che il passato, il presente e il futuro in realtà sono la stessa cosa. Ed è vero, perché il presente in realtà contiene il passato e contiene anche degli indizi del futuro. E quindi io anche nelle mie fotografie cerco di far collassare la dimensione temporale e inserire nel presente degli indizi del passato e anche dei suggerimenti sul futuro. Come lo si fa? Beh, è molto difficile. Credo che nelle fotografie che abbiamo visto nello slideshow ce ne siano alcune che riescono a collassare appunto il tempo, e sarebbe interessante magari sentire da te o da voi quali, secondo voi, tra le mie fotografie sono riuscite a farlo. Il tempo, naturalmente il tempo è relativo, però per me il tempo è il fulcro intorno al quale si muovono e ruotano la massa e l'energia. E io cerco sempre di esprimere il momento esatto in cui la massa si trasforma in energia, perché quello è il momento presente e quello esprime il tempo.
Ecco, siccome Ferna ci sta dando tante sollecitazioni anche di confronto, anticipo già che proverei magari a tenere un pochino corto l'incontro per dare poi modo effettivamente di proseguire di fronte alle opere in mostra. Mi sembra la maniera più interessante per vedere e parlare di fotografia quando si è lì davanti. Quindi vi invito già a iniziare a pensare se avete delle domande, perché fra poco sarà il vostro turno. Io invece ne faccio ancora una che, diciamo, mi interessa particolarmente, e sono contenta che tu all'inizio del nostro incontro abbia citato le intelligenze artificiali come moderna forma di tecnologia che comunque sta instillando una serie di interrogativi nell'essere umano. Oggi la fotografia è in un qualche modo entrata nell'epoca delle seeing machine, cioè le macchine che guardano, che vedono, ed è un grande tema della pratica artistica, per cui abbiamo dei macchinari che sono a tutti gli effetti in grado di guardare la realtà e di modificare la nostra percezione della realtà. Ecco, mi piacerebbe sapere come ti poni rispetto a questi strumenti e in che modo il tuo lavoro può interagire con essi.
That's interesting. I think we've had that all along. That is, that's what the camera does. The camera is a machine that alters the perception of the viewer. What I shoot is a piece of something. You would have seen a different piece of it. And when I present it, I've taken something that was real. I never set anything up. It's all real. And it's all altered in the sense that it's come through my selection of it. And so if you're talking about those glasses that you put on, I don't do it. I don't need to. I put on the camera, you know. I think it is quite similar. And so, it doesn't worry me. If when you look at one of my photos, you know that I have made it and that it's not exactly as you might have seen it. I don't do a lot of editing, so it's not like I've changed colors or cropped radically, but it's, I and my camera have selected out a slice of reality for you, and I suppose those machines, that's what they're doing, so they don't really worry me. I wonder, should I be worried?
È molto interessante, in realtà la macchina fotografica fa già esattamente questo, perché la macchina fotografica non è nient'altro che una macchina che altera la percezione di chi guarda. Con la macchina fotografica io rappresento un pezzo della realtà che è sicuramente diverso dal pezzo di realtà che magari avresti osservato e avresti visto tu. Nelle mie fotografie tutto è reale. Allo stesso tempo però tutto è alterato perché è una mia selezione della realtà attraverso la macchina fotografica. Non so se fai riferimento a occhiali che alterano la realtà, realtà virtuale, che io peraltro non uso. Io uso la mia macchina fotografica e non sono preoccupata di queste nuove macchine. Se si vede una mia fotografia, è una mia fotografia ed è diversa dall'immagine che avresti visto tu. Io peraltro appunto non faccio molto editing, quindi nelle mie immagini non cambio i colori, non ci sono tagli drastici di quello che ho inquadrato originariamente con la macchina fotografica. È una mia selezione di una fetta di realtà. Queste nuove macchine non mi preoccupano, o forse sbaglio, mi devo preoccupare?
No, secondo me no, diciamo che è una cosa sicuramente da tenere a mente e magari può essere anche una prospettiva di sviluppo del tuo lavoro, chissà, integrare anche, ma non voglio fare il tuo lavoro assolutamente. E invito voi invece a far presente se avete delle curiosità, delle osservazioni, delle domande. Subito, vado io? Sì.
No,
ah, ok.
It works? Ok. So first of all, I really loved your presentation. I wanted to ask you about the more of a technical point of view. Well, do you use sometimes film cameras?
When I was young, I used film cameras, but I haven't in many years. One of the reasons, I would love to, but I feel that I get a lot more done with a digital camera because I can shoot so many more angles and ways of seeing something. And my husband, who's sitting here, will tell you that I will shoot 100, you know? And in a film camera, becomes very cumbersome. So that's why I don't. But I have the idea that I will go back to it. I have some beautiful old cameras, and I think that they would add something in certain areas. A lot of my photographs are very crisp and clean-lined, and so I don't need all the wonderful shades of gray that you might want in a black and white landscape, let's say. But there will come a time when I'll shoot some film, I'm sure.
And also when you photograph in a studio, does somebody do the lighting for you? Or you?
I never photograph in a studio. I never do any lighting.
Oh, I thought
that. All natural light.
Okay.
Yeah,
okay.
Even in a dark room. As long as there's a light, that's sort of what I'm shooting. So it does limit a little bit the amount, the size that I can make of some photographs. But, and maybe I should learn lighting, but I haven't.
Thank you.
Allora, traduco brevemente le domande e le risposte. La prima era di natura tecnica, cioè se usa macchine fotografiche analogiche con il rullino. La risposta è: ho usato le macchine fotografiche da giovane, ma adesso non le uso più, preferisco usare il digitale, ma perché questo mi consente di scattare tantissimo e di scattare tante angolazioni. Mio marito è qua, vi può confermare che io faccio centinaia di scatti, e utilizzando una macchina analogica con il rullino questo sarebbe molto più complesso, molto più oneroso, quindi al momento no. Però penso che prima o poi ci tornerò alla fotografia analogica. Ho delle bellissime macchine fotografiche analogiche e magari ci tornerò. Adesso, come vedrete, le mie fotografie sono molto nitide, sono molto nette, pulite, non mi servono tutte quelle sfumature di grigi e di neri che servono ad esempio per fotografare un paesaggio in bianco e nero, però credo che arriverà anche il momento in cui tornerò all'analogico. La seconda domanda invece riguardava le eventuali foto in studio, cioè se c'è qualcuno che si occupa delle luci, dell'illuminazione. La risposta è che in realtà Fern non scatta mai fotografie in studio, quindi non c'è mai un'illuminazione artificiale. Anche in una stanza buia utilizzo soltanto luce naturale, a volte questo limita un po' la dimensione delle fotografie che riesco a scattare. Forse dovrei imparare la tecnica nell'uso della luce artificiale, però ad oggi no, uso soltanto la luce naturale, niente foto in studio.
I saw some of the videos there from your exhibition, and I want to know, are you inspired by generative art?
Can I just translate the question? La domanda è: ho visto in alcuni video e mi chiedevo se è ispirata anche dall'arte generativa.
Do you mean, I'm not sure what you mean by that. Do you mean art that the computer kind of makes happen? Yes, so I am inspired by that. And that's why I say sometimes I shoot from the computer. So, for example, there was a photo in here that I shot from art generated from the Fourier series in mathematics. And I was watching it on the computer, and I thought, this is just so beautiful. So I was going, and I got one, yeah.
Allora, se per arte generativa intendeva l'arte generata dal computer, la risposta è sì, e a volte infatti scatto anche lo schermo del computer. Ad esempio ci sono alcune immagini che avete visto che in realtà sono state scattate perché stavo guardando un'arte generata da un programma informatico di matematico, e allora ho visto queste immagini generate sullo schermo, le ho trovate molto molto belle, e così ho iniziato a scattare, e da lì sono poi nate delle mie opere.
Grazie di essere qui intanto. La mia domanda è invece dal punto di vista del tema astratto che hai esposto all'inizio della presentazione. Ma nelle sue fotografie questo tema astratto è influenzato da le opere di Kandinsky. Kandinsky parlava di punto, linea, superficie, e comunque guardando le sue foto alla mostra rivedo moltissimo il punto, la linea e la superficie, che sono dettati dalla luce, come ha spiegato.
I love that question, thank you. Kandinsky and I are different in that he likes lines that go like that, and I like lines that go like this. But we have a similar idea, which is that space becomes very lively when you use lines through it, and especially lines that are not flat, but that go at angles. And so, yes, and I had a lot of fun a few months ago in the Guggenheim Museum in New York. They had a wonderful Kandinsky exhibit. I'd seen him for many years, but it was all together. And if you've ever been there, the museum goes around and around. And it was gorgeous. I do think that he's wonderful to study, and he was on the right track. He was certainly began that whole era of the way of looking at art that I'm in that line for sure.
Grazie.
E una bellissima domanda. Io e Kandinsky siamo diversi, nel senso che lui ama fare le linee così e invece le mie linee sono così. Però abbiamo un'idea simile, cioè che lo spazio diventa vivo nel momento in cui lo spazio è attraversato da delle linee, e soprattutto non linee piatte ma linee che creano degli angoli. Quindi sicuramente in questo c'è una somiglianza. Poco tempo fa c'è stata una bellissima mostra di Kandinsky al Guggenheim a New York, dove sono state raccolte tutte le sue opere. Io le avevo già viste, però esposte così al Guggenheim, che peraltro è un museo, se ci siete mai stati, che ha tutte queste scale che vanno su girando, quindi veramente una mostra splendida. Credo che Kandinsky sia un artista bellissimo, straordinario da studiare, e che veramente abbia avviato questa era di visione dell'arte in cui io mi ritrovo molto nella sua linea di concezione dell'arte.
Intanto grazie a chi è intervenuto, devo dire che non mi è mai capitata una velocità tale nell'alzare le mani, quindi grazie davvero. Colgo subito l'occasione per ringraziare Fern per la generosità con cui ha raccontato il suo lavoro, e come dicevo prima ci piacerebbe continuare l'incontro davanti alle opere intanto per vederle, per chi ancora non le ha viste, e poi per approfondire ancora la sua poetica. Quindi vi invitiamo tutti a seguirci all'interno dell'edificio. Intanto farei un applauso.